Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale ben tornato a Romana Perri, editrice, traduttrice e critica letteraria. Collabora con il Messaggero e la Stampa. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti come il premio Mondello e la Ballo Heritage, scritta e diventata Cavour. È stata inoltre finalista del premio Strega nel 2001 e nel 2013. Tra le sue opere, ovunque io sia, alle case venie, i padri degli altri, la donna delle azzorre, da Goberto Babilonio, un destino, esecuzione, tutta la vita e figli dello stesso padre. L'11 marzo 2015 ha presentato in questa serie Giorni di spasimato amore. Le sue opere sono tradotte in Olanda, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture che saranno eseguite da Massimo Tarducci, allievo della Bottega di Vittorio Gallo. Ha lavorato nel teatro di prosa e d'opera, per il cinema, per la televisione, con grandi successi e con registi molto importanti. Romana Perri torna oggi in questa sede a proporre una storia di rara intensità, dal titolo Le serenate del ciclone. Un omaggio amoroso che lo dice a suo padre, ma è un romanzo, non una biografia. Non è nemmeno una biografia romanzata, è un romanzo vero e proprio. Tutta la prima parte, che comincia dal giorno in cui nasce il ciclone e finisce nel giorno in cui si sposa, è una letteraria dilatazione di ricordi di ricordi. È un ricordo trasformato nel tempo. È il romanzo di una figlia sul padre. È il racconto, attraverso il ricordo di Romana, della vita del padre, Mario Perri, pseudonimo di Mario Pizzetta, il famoso basso baritono e poi attore, che giunti alla Scala di Milano nel 48 come Creonte nell'Edipole di Stravinsky. Mario Perri, il basso del cinema, ma anche il cantante lirico che le signore si mangiavano con gli occhi. Alto 1,91, una corporatura d'atleta, aveva anche corso 100 metri e aveva lanciato il peso da giovane. Mario, stando alla volontà di suo padre, doveva fare il maestro, vuole dedicarsi al canto.
Il padre, quando se l'era portato con sé per la prima volta a disboscare, l'aveva sentito che cantava qualcosa mentre trascinava la carriola dietro agli altri suoi operai. Non aveva capito quello che cantava, ma non gli sembrava fossero nemmeno canzoni vere e proprie, ma cantava. Allora entrò in un negozio, comprò un grammofonino e 3 dischi che andavano per la maggiore in quel momento. Il 25 dicembre mattina non riuscì a resistere e andò a svegliarlo che non erano ancora le 7. Mentre si avviarono verso il bagno, l'attilio lo vide bene che il figlio, a soli 11 anni, era alto già quasi quanto lui. A 11 anni sei già 1,80 m, gli disse il padre. Ma dove puoi arrivare? Mario si voltò di scatto a guardarlo dritto in faccia. Quei suoi occhi verdi come il lago Trasimeno mettevano uno strano scombussolamento addosso. Erano occhi indomiti. Possibile mai che lo sguardo di suo figlio gli facesse già un po' paura? In alto, disse Mario con un sorriso adulto, voglio arrivare molto in alto. Un pranzo di poche parole, con piatti che venivano serviti uno dietro l'altro, come se la fretta placasse meglio gli appetiti. E fu quando tutti se ne restarono satolli, seduti ancora a tavola, ma con le braccia lungo i fianchi, che l'attilio disse ad alta voce: il grammofono! Il regalo che ho fatto a Mario per Natale. Vanno a prendere, famo sentire a tutti il tango della gelosia! La musica si diffuse nell'aria fumosa della stanza. E adesso perché non me la regali tu? E forse fu solo Mario a sentirlo, perché gli altri se ne restarono nei pensieri loro, come invaghiti ancora dietro a quei suoni. Allora si mise in piedi. Il biondo dei capelli quasi evaporò contro il vetro chiuso e appannato della finestra. Gli occhi si illanguidirono e la mano destra se la mise sopra il cuore, trasfigurato. Il volto si fece quello d'un altro, il volto di un uomo ardente attraversato da una forza sentimentale che solo poteva lasciare senza fiato. Nella prima e ultima parola, senza perderne nemmeno una, Mario cantò quella canzone con una voce dolce e viscerale insieme, fatta di languore e di tormento. Forse fu la profeta delle labbra a turbarli tutti, quel porge molto ma senza offesa. Aperse la bocca per cantare e se li trascinò via verso rovine sconosciute, mai nemmeno immaginate.
Aveva appena 29 anni quando interpretò Don Giovanni memorabile, quello di Foccara alla Scala. Fu un trionfo straordinario, tanto che l'opera di Vienna lo chiamò per interpretare la Ida di Verdi. Per poter meglio eseguire il ruolo del celebre personaggio dell'opera di Mozart, Verdi si deve studiare tutto quanto c'era da leggere su quel momento. Tra le opere del suo repertorio, la Covancina, le nozze di Figaro, Mefistofele, l'incoronazione di Poppea, l'italiana e l'altro, lo straordinario ruolo di Creonte, dell'etico re di Stravinsky, già ricordato sulla opera. Lo ricorda pure il pubblico del teatro dell'opera di Roma nel 71. Ebbe in dono da Thomas Mann una copia autografata del dottor Fausto. Lavorò con artisti del calibro di Carlo Maria Giulini, Maria Callas, Carlo De Ponti, Giuseppe Di Stefano, Riccardo Muti. Muti aveva voluto Mario Petri per il Macbeth, contro tutti, ma dopo l'uscita di un ampio articolo sullo spettacolo, firmato da un famosissimo critico, mi ricordo bene questa storia, il maestro è scomparso, non va mai più chiamato. Nell'articolo si diceva che l'interpretazione del Macbeth, che era stata tra le più grandi che ci fossero mai state, mentre la direzione di Muti veniva definita un po' bandesca. Perché aveva una vera e propria direzione per Muti e non averlo più visto né sentito, per lui è stato davvero un tradimento, miserando Muti però. Petri fu un artista assai versatile, infatti alla fortuna sui palcoscenici dei teatri lirici si accompagnò quella del cinema. L'indimenticabile Don Giovanni, ma anche divertentissimo Pirata Nero, che affronta Totò nell'omonimo film del 64, il quale vediamo due brevi spezzoni. Vediamo l'inizio filmato di Don Giovanni e lo spezzone su Totò.
Thank you.
s'assestarono un paio di pugni in faccia dell'uno, solo che quelli di Mario avevano un allungo più potente, e al secondo che gli diede il kid perse l'equilibrio, cadde a terra e Mario, buttandogli sopra tutto il peso del suo corpo, lo placò. Alla fine, per un po' restarono tutti a terra sotto il sole, a respirare piano. Non erano stanchi dallo sforzo, bensì dall'emozione della sfida. Ognuno se ne stava lì a ruminare quei momenti appena vissuti che sembravano irreali, come mai stati. Cercavano di scavallare il tempo, di correre ancora presso. S'alzarono e cominciarono a scuotersi tutte quelle polveri di dosso, battendosi con le mani sulle giacche, i pantaloni. Eppure ridevano nel fatto, tanto l'eccitazione faticava a uscire fuori da quei corpi ancora caldi di colluttazione. Dunque fu il kid ad andare incontro a Mario. Con una faccia seria gli strinse con forza ed entusiasmo la mano. «Sei il capo», gli disse, «ma te mica sei fatto come noi altri. Quando combatti sei un ciclone». Scoppiarono tutti a ridere. «Ciclone», disse il Paccio, «te sta proprio bene come il nome». E da quel giorno a Perugia lo chiamarono sempre così.
Mario, all'età di 13 anni, decide di guadagnare qualche soldo cantando le serenate a pagamento. Ecco perché sì.
Insomma, la società, disse il Paccio scoppiando a ridere, le società hanno un nome, giusto? Eppure dei soci, disse il Saiperotto. E che nome gli vuoi dare? Disse il kid. A me mi pare che ce n'è uno solo. E quale? Chiese Mario con le sopracciglia che gli si muovevano a saliscendi dal nervoso. Le serenate del ciclone. Le richieste arrivarono una dietro l'altra e le ragazze, quando si affacciavano timidamente alla finestra, per prima cosa erano lui che guardavano, mica il pretendente. Alto, illuminato dalla luce di un lampione, con quel volto appassionato rivolto alla finestra, i gesti del corpo, quelli di un uomo fatto, capace di trasmettere pure i segreti che lui non conosceva ancora. Era per questo che alle ragazze venivano le febbre solo a guardarlo. E mentre si passavano una mano intorno al collo per trattenere l'emozione di quella che poteva essere la prima serenata della loro vita, pure si chiedevano che ne sarebbe stato dei loro sentimenti se a fargliela non fosse stato il pretendente, ma proprio chi cantava. Ragazze di 16, 17 anni, che guardavano un giovane di 13, alto ormai più di un adulto, magro, muscolato e con quegli occhi verdi, che quando si alzavano sotto la luce soffusa della notte, fatta di lampioni, sì, ma pure di luna e stelle, proprio trasalivano, restavano sgomente.
Ma nel libro c'è molto di più, tratta molti argomenti, e questi sono i temi principali con le svariate stagioni dell'Italia, da prima della guerra al dopoguerra, con il boom economico, la dolce vita, e poi la prima crisi economica con lo stesso, ma soprattutto questo amore grande di figlia, che di sicuro finisce con mettersi a scrivere proprio per aver avuto in casa questo colosso dai mille volti che ha stimolato immensamente la sua fantasia. Un altro degli argomenti è la vita in tempo di guerra e la tragica esperienza del ciclone in carcere dopo aver picchiato, inconsapevole di chi fosse, un gerarca fascista impagliato. Quando stavano per fucilarlo, lo salva la madre, portandolo in carcere delle pillole che lo fanno star male, ricoverato in ospedale, ma alla fine ottiene un congedo illimitato e non parte più per il fronte. Dopo la guerra, la vita perugina con le scazzottate degli inglesi, insieme al suo amico del cuore, il Kid, la fotocopia vivente di Charles Bronson. Poi finalmente va a studiare canto a Roma, mantenendosi da solo, facendo il modello, il cantante di canzone dei Night e il pugile. Sì, Mario Fetti è stato anche Besso Massimo, ha praticato questo sport e ha affrontato tanti incontri per pagarsi le lezioni di canto. Forse tra le tante cose che ha fatto, questa è quella che a me almeno commuove di più. È stata quella di allenare i muscoli per poter allenare l'uvola. Una cosa tanto fisica contro un'altra tanto celestiale, perché quando si canta si diventa un'altra cosa. Era un uomo tanto corporale, ma quando cantava si angelicava. Durante il maggio musicale fiorentino incontra Elena, una danzatrice del teatro dell'Opera di Roma. Nasce tra loro una bella storia, che verrà molto complicata quando Mario avrà una relazione con la cantante Giulietta Simonato, che Elena, nella sua apparente fragilità, saprà saggiamente interrompere. Mentre invio a tutti i migliori auguri per le prossime festività, ricordo che gli incontri di Leggere Bene riprenderanno mercoledì 13 gennaio con Eugenio De Caldano e il suo libro Senza Dio. Vuoi questo funzionamento?
Sente? Sì, ecco. Intanto grazie di questo invito, di questo ritorno. Grazie Anna. Grazie di questa meravigliosa voce. Perché veramente bello un applauso. Io, insomma, questo libro ha un mese e tre settimane di vita. Io ancora non ho preso proprio quella plasticità del presentare. Questo è un libro tosto per me, non è come gli altri. Questo è un libro che mi ha fatto penare molto, è un libro che mi ha fatto soffrire, anche se poi l'ho dovuto scrivere perché io avevo proprio bisogno di farlo. È un libro che mi ha fatto gioire e soffrire, no? Non proprio come la traviata, ma un po'. Allora, cominciamo un po' come è successo tutto questo. Ci ho messo 25 anni non a scriverlo, a cominciare a scriverlo. Lui è apparso in altri miei romanzi, come per esempio Alle case venie, Il padre di Alcina, Tutta la vita, che è il seguito di Alle case venie, quindi di nuovo Il ricordo del padre di Alcina, Esecuzioni, I padri degli altri. I padri degli altri era una raccolta di racconti dove c'erano solo cose terribili fatte dai padri e ai figli, però il primo racconto si chiamava Mio padre, il secondo Il padre di Mario, cioè mio nonno terribile, il primo padre terribile, e il primo racconto finisce con queste parole, ma questi erano i padri degli altri e non mio padre. Tant'è che il racconto su mio padre è brevissimo ed è più un poemetto in prosa che un vero e proprio racconto. Quindi lui c'è stato, anche in un romanzo che si chiama Ti spiego, c'è a un certo punto il ricordo di un padre, che è sempre lui. Però dovevo avere le spalle un po' più forti per portarmi il mio Anchise addosso. E quello che mi ha impedito di scrivere un romanzo su di lui prima è stato un indicibile dolore. Ci sono lutti che non si superano mai, ci sono tanti modi di voler bene e non sono tutti uguali. Ci sono dei lutti che si superano e dei lutti che non si superano. A un certo punto mi sono sentita quasi pronta, però non trovavo la chiave giusta. Non trovavo la chiave giusta perché i libri sui padri, e ce ne sono tanti e anche bellissimi, cominciano sempre con padre e padre. E si scrivono quasi sempre da scrittori uomini perché c'è la resa dei conti col morto. Quindi c'è le ingiustizie, diciamo, le ingiustizie subite, il poco amore ricevuto, la necessità di rappattumarsi anche con uno che ormai è sottoterra per poter poi sopravvivere un po' meglio. Io non ci avevo resa di conti, non avevo cose da sistemare con lui perché le abbiamo fatte tutte in vita. Non che sia, no, no, che siamo andati sempre d'accordo, c'è stato il momento sano di una mia volontaria rabbia e rifiuto che era l'adolescenza. Nel momento dell'adolescenza io ho avuto la classica e normale contestazione di un figlio verso un genitore. Ma i legami del sangue a volte sono violenti e preponderanti, non solo perché sono del sangue, ma perché ci si sceglie quotidianamente. Noi ci intendevamo molto ed era una cosa fatta, io l'ho sempre definita un urto del sangue, ecco, era come se ogni tanto noi riuscissimo a percepirci anche a distanza, senza una parola, senza dire nulla. Questo sentimento così forte io l'ho ritrovato e compreso meglio leggendo le opere del più grande psichiatra vivente, che è Eugenio Borgna, che sicuramente voi avete conosciuto perché è amante, ecco. Libri come, non so, Noi siamo un colloquio, per esempio, o anche l'ultimo, Parlarsi. Ecco, io li ho capito a padre già morto, perché io ho cominciato a leggere Borgna, mio padre è il 26 gennaio, sono 31 anni che non c'è. Lì ho capito che cos'era il nostro profondo intendimento. Era questo riuscire a capire una piega di un volto. Io sapevo che lui soffriva, non doveva neanche guardarmi, lo potevo capire di nuca che lui stava soffrendo, perché lui era quel gigante che avete visto. È vero che la Shirley era molto piccina, lui era molto alto. Era questo gigante di una forza pazzesca. Una volta si arrabbiò a casa mentre stavamo mangiando sul tavolo di marmo, prese con il, stava con la mano sull'angolo e disse una porta e lo spezzò, ecco. E poi lo gettò nella pattumiera facendo centro come fosse stato un buffer, invece era un angolo di tavolo di marmo, cioè penso che era forte, ma quando si imbelliva gli veniva una sorta di forza della follia. E non gli è mai passato questo furore. Lui è morto che era giovanissimo, ma aveva già più di... è morto a 63 anni, ma quando ne aveva 62 accompagnava mio fratello piccolo alla stazione, che prendeva il treno per andare a Orvieto, per andare a scuola, si incontrava con un suo amichetto. Mio fratello ovviamente tutto il contrario di mio padre, un ragazzo divinissimo, un ragazzo chiuso. Difficile avere un padre così per il maschio, più facile per una femmina. Però l'amore che mio padre provava per lui, sicuramente più grande di quello che poi mio fratello è riuscito a provare per lui, perché mio fratello si sentiva compresso da questa esplosività in ogni senso. Insomma, loro quando stavano lì in questa stazione, lui e questo suo amichetto, due ragazzini timidi, arrivano quattro, come si chiamava mio padre, ragazzotti di più di 20 anni, e cominciano a prenderli in giro. Mio padre stava dentro il bar e leggeva il giornale, aspettando che passasse il treno per avere la certezza che mio fratello avesse preso il treno. Ecco, un uomo di 62 anni che vede quattro giovinastri grossi, forti, e che esce fuori e dice esattamente queste parole. Lì si capiva che mio padre non era di Roma. Mio padre ha vissuto a Roma una vita, parlava un romanesco perfetto, ma c'era una frase che quando la diceva si capiva che di Roma non era, e disse a questi: venite qui, facce di merda. Non diceva di merda come direbbero per Roma, ma non venite uno per volta, venite tutti insieme. Questi sono terrorizzati, sono fuggiti, perché è venuto fuori sto matto con un cappello in testa tipo il nido del cuculo di Jack Nichols, enorme, con gli occhi, perché veramente le persone che hanno gli occhi verdi fanno molta più paura di quelli che hanno gli occhi o azzurri o castani. l'occhio verde è veramente qualcosa che quando si infuria fa terrore. E sono scappati via, cioè non è che gli sono andati sotto dicendo come nei film, no, sei vecchio. No, sono proprio scappati. Perché era un tipo, non so se voi avete visto qualche ultimo film di Clint Eastwood, non so, Gran Torino, quando i giovinastri proprio di i rapper terribili, e lui si ferma e li minaccia con una pistola fina. Uomo incredibile, no? Questa figura così preponderante. Ecco, io mi sono detta, come lo scrivo un libro su un padre così amato, così disperatamente amato e sofferto la sua mancanza? Ci vengono sempre in aiuto i libri. Io me ne stavo nel luglio del 2010, in un luglio romano caldissimo, così, mi autotiravo giù una costa di un libro, libri già letti, libri già conosciuti, libri, ma a un certo punto mi capita in mano un libro che avevo letto molti anni prima, e che è La provincia dell'uomo di Elias Canetti, uno di tanti suoi capolavori. E lo apro alla prima pagina, un incipit letto chissà quanti anni prima, leggo, e adesso non me lo ricordo a memoria, però dice più o meno così: come sarebbe bello se a un certo punto, arrivati a una certa età, noi potessimo rimpicciolirci, tornare indietro, ripercorrere quelle strade che percorremmo. E allora mi sono detta, ecco come lo devo fare questo libro. Io me lo vado a riprendere tutto mio padre, e lo prendo nel momento in cui esce dall'utero di mia nonna Garzia. E questo, il libro comincia con le doglie di mia nonna, con lei che lo partorisce, in una mescolanza di identità, perché ovviamente non solo non c'ero, ma di questo parto non me ne ha mai parlato nessuno. E dunque sono riuscita a fare quella cosa che ho fatto quando è nato mio figlio, cioè io ho fatto nascere mio figlio volutamente, abitando io a Roma. L'ho fatto nascere nell'ospedale di Città della Pieve dove mio padre era morto. Mia madre divenne una belva quando io le dissi che questa era la mia intenzione. Ma c'era un gioco tra me e mio padre, il gioco degli Apache. Lui mi diceva sempre che lì dove moriva un grande guerriero volevano far nascere un bambino affinché assorbisse tutta la forza del guerriero morto. E io quello ho voluto fare. E la cosa strepitosa è che io sono nata un po' meno rossa di così, ma rossa. E questo bambino l'ho avuto con mio primo marito, che sembra un arabo. E questo bambino è nato biondo platino come il nonno, ed è stato biondo come uno svedese fino all'età di 8 anni. Oggi è sembra un soldato croato, si è scurito e non è così alto come il nonno. Perché io ci ho sperato che venisse così alto, ma insomma è alto 1,85, 1,87, perché insomma il nonno era ben po', era ben più alto. E quindi attraverso Canetti questa, diciamo così, momento di rivelazione proprio, ho capito come dovevo fare e l'ho dovuto ripercorrere attimo dopo attimo. La prima parte di tutto questo romanzo sono 300 pagine circa, è dal momento in cui lui nasce al momento in cui sposa mia madre. Dunque per me il nulla, lo zero del passato, cioè non potevo sapere nulla. E infatti ringrazio Anna di aver detto che questa non è una biografia, ma è proprio un romanzo, perché per quel poco che io ho ascoltato e saputo c'è stata la dilatazione romanzesca. Per esempio la figura del Kid, che a me ha saltata almeno in parte dal complesso edipico, che non so altrimenti cosa sarebbe diventato, perché adesso quello che avete visto era veramente un uomo, ma non era solamente bellissimo. Io ho scritto un libro sul fascino, io ho voluto esagerare, cioè quanto a volte si dice adesso a cosa serve la letteratura? Ad andare oltre, perché mio padre era un uomo per me straordinario, leggendario, come l'ho definito nella mia dedica. Ma io ho voluto, questo avevo cercato di fare negli anni, mentre scrivevo dei libri da copertura di un destino, a Storre, io ho voluto ricreare, almeno così mi hanno detto chi l'ha letto a Tor Vergata, dei professori di letteratura italiana, uno ha cominciato dicendo Romana Pedri rimette in circolo il mito. Ecco, quest'uomo è il nuovo mito del XXI secolo, perché nei libri i miti non si costruiscono più. E io sono molto commossa, perché poi gli scrittori sono molto più inconsapevoli di quanto in realtà si possa pensare. Io sul libro che ho scritto ci comincio a ragionare dopo molto tempo che l'ho scritto. Io ogni volta che scrivo un libro, poi lo metto via. Gli lascio almeno un anno di sedimentazione, non dico che debba stare lì a lievitare, perché non si lievita, sono io che me ne devo andare, mi devo distaccare. Per fare un paragone, è come se scrivi un libro e ne sei la madre. Quando lo metti via e poi te lo rileggi, ne vieni padre, con quel distacco critico che i padri hanno nei confronti dei figli, un pochino più accentuato rispetto alle madri. E quindi, quando poi mi sono rimessa a rileggerlo, lì ho cominciato a fare il ragionamento di chi legge una cosa non sua. E allora lì ho cominciato a capire alcune cose anch'io di quello che avevo fatto, perché non stavo scrivendo, ma stavo rileggendo. Mi sono, devo dire, anche molto divertita a scrivere questa prima parte di questa giovinezza a scadenza collo, di questa, come dire, questa emozione artistica che nasce in un ragazzino di provincia, figlio di un discoscatore e di una contadina, con questo amore per l'arte e per la cultura, perché mio padre si appassionò così tanto per il latino e la letteratura latina che imparò a parlarlo perfettamente. C'era un direttore d'orchestra, Carlo Franci, che ancora è vivo, con il quale loro si scrivevano in latino, solo che Carlo Franci era figlio di persone che l'avevano fatto studiare in maniera normale, era figlio di gente colta. Mio padre invece questa cultura se l'è fatta, sia a scuola, perché il liceo l'ha fatto, ma poi con la sua enorme passione per gli studi, per la letteratura, era un grandissimo lettore, ed era soprattutto un lettore, aveva due grandi passioni, i russi e i poemi epici. Ecco, io devo a lui, se lui è diventato per me un mito della bambina piccola che ero, e se sono riuscita, spero, a scrivere un libro, come ha detto questo professore, ricreando un mito, è perché io non è che la sera me ne andassi a dormire e mi raccontavano Cappuccetto Rosso o cose di questo genere. Io c'avevo lui che mi raccontava, per esempio, mi ha raccontato tutta l'Iliade, leggendo, commentando e recitando a più riprese. E quando finì l'Iliade, la parte in cui Ettore, la parte in cui Achille uccide Ettore, lui mi disse: adesso ci dobbiamo provare, dobbiamo cercare di far vincere Ettore, perché Ettore era un uomo, era buono, e io dicevo sì, è vero, è vero. Lui era una provocazione ovviamente quella che faceva, e allora, come in un antesignano videogioco, alla fine noi eravamo lì dentro, e in questa ecatombe terribile, in questa momento proprio di violenza estrema, perché l'Iliade è uno dei libri più violenti che esistano, forse dopo la Bibbia, ecco, è un libro violentissimo. Ecco che a un certo punto travalichiamo e non ce la facciamo a far vincere Ettore, e facciamo vincere Achille. E allora io lì dissi, ero piccolissima, avevo avuto 4 anni, 5, oddio, abbiamo sbagliato, siamo stati. Abbiamo fatto? E lui mi disse: dimmelo te. E io gli dissi: perché era un Dio. E lui mi disse: certo, perché era un Dio. L'Odissea invece me la raccontò un'unica volta, ma è quella è stato il momento in cui io so che la mia psiche è stata seccata. Eravamo a Santa Marinella, in una casa sul mare, e una notte verso le 3, 3:30 io mi sveglio e lo trovo, lui era un po' insonne, che stava sul terrazzo con una lucina a leggere. Sono stata un po', mi sono messa così, in braccio a lui, in braccio, insomma, io ci navigavo perché era enorme, io mi sono messa così un po' in pantocciata, rannicchiata sul suo petto. A un certo punto si vedono le prime ore, le prime luci del giorno, lui mi dice, se ci facessimo un bel bagno. Allora lasciamo un biglietto alla mamma e ci tuffiamo in acqua, io non sapevo nuotare, quindi io, piccolo anchise, sulle spalle del barco. E lui comincia a nuotare. E tra l'andata e il ritorno, che sono durate 3 ore, mi ha raccontato tutta l'Odissea. Una cosa, devo dire, di una bellezza. Ecco, io questa cosa la racconto nel romanzo, questa esperienza mistica, questa cosa sublime, e anche lì, alla fine, siamo io e lui che diventiamo Telemaco e Ulisse, e facciamo questo strato di proci, uno dietro l'altro, che muoiono tutti, e anche le ancelle, ricordo questa cosa, che a loro si diedero per 20 anni, e io ero piccola, quello più grande, 20 anni, ma quanti anni c'hanno? E lui mi disse questa frase stupenda, non dare a questo tempo il tempo che conosci tu, che è una cosa che mi è rimasta proprio, allora io ho capito che queste ancelle che a loro si davano da 20 anni, che c'era questa idea così bella, questo concetto dell'eterna giovinezza che soltanto nei libri di Omero, questa cosa bellissima, ogni volta che Omero ci presenta un uomo è sempre il più bello che sia mai stato creato. Ma qual è il più bello di tutti? Io dicevo sempre a mio padre, e lui dice, tu ti devi affidare. Ce n'è sempre uno che è più bello dell'altro, ma che comunque quando l'altro torna sarà più bello dell'altro che lo ha preceduto. Non è vero che io questo babbo così amato l'ho visto come Ulisse quando ero bambina, l'ho voluto vedere come Ulisse, ma in realtà lui, io sapevo benissimo che era Achille, solo che Achille moriva giovane e io non volevo questa morte per lui. Allora c'avevo questa lotta interna che Ulisse, che il mio Achille, altrettanto biondo e con l'anima altrettanto bruna, perché Achille in fondo era questo, era un biondo con un'anima bruna, e mio padre era un uomo fragilissimo nello spirito e nell'anima, tutta questa forza fisica, ma mio padre in realtà era feribilissimo. Questa storia con Riccardo Muti è stata la sua fine. Mio padre, dopo questo tradimento, si ritirò dalle scene, andò a rinchiudersi a Città della Pieve, che definì il suo manicomio personale. Non durò a lungo, perché questi dolori, questi uso una parola umbra che a me piace molto, questi arroncinamenti delle tripe, bene non fanno. Terribile, fu terribile, io veramente ho sofferto molto di questo suo dolore. E lì si sono invertiti i ruoli, io sono diventata un po' la sua mamma, e accanto a questo gigante, a questo padre così forte, che in una situazione mi difese proprio fisicamente, subì un'aggressione e lui subì questa aggressione che stavo entrando dentro l'androne di casa, e allora urlai e lui mi sentiva al terzo piano e venne giù. Quando lui mi diceva sempre, se qualcuno ti dovesse entrare mai in casa, tu ricordati sempre prima di tutto di toglierti le scarpe, perché è senza scarpe che tu lo cogli di sorpresa. Quindi io gridai, io sentii la porta aprirsi ma richiudersi piano e sentì i suoi passi felpati che vennero giù, ma lui li sentì io, non la persona che stava cercando di aggredire, perché lui era senza scarpe, quindi venne giù ovviamente, ma gliene incolse la poveraccia. E comunque, nonostante questa sua formidabile forza, questa sua fiducia che lui comunicava agli altri nel proprio io, nel proprio ego, un narciso, poi invece in realtà lui era un uomo molto feribile. Una volta un nostro caro amico lo definì un leone con il cuore di gazzella. Non mi piacque tanto, vero? Lisa diceva, e sono molto grata ad Anna che ha detto che quando cantava si angelicava, perché c'era una trasfigurazione nel canto. Il canto è qualcosa di veramente angelico. C'è una bellissima, poi se avete voglia su internet la vedrete, c'è la preghiera della crudel morte di Cristo che lui canta. Il mio padre era un po' un mangiapreti nella vita, però era un mangiapreti. Quando canti non lo puoi essere fino in fondo, perché nel momento in cui cantava queste cose religiose, il requiem, non lo so, sembrava veramente che uscisse dal suo corpo, che cantasse in astrale. Aveva questa capacità di uscire da sé, che poi è l'amore, perché tu non ami da homo erectus, ami soltanto da uomo inclinato. È questo che a me appassionava di lui, questo suo essere padre e anche un po' mammo, perché comunque aveva questa durezza, perché noi abbiamo avuto un rapporto anche molto virile tra di noi, perché io sono la prima figlia e lui mi insegnava a tirare di box. Io ho fatto pugilato per 20 anni e ancora lo faccio, un po' meno, però insomma, ecco, è stato lui. Mia madre mi ha fatto fare 4 anni di danza classica, ma io amavo il pugilato, mi piaceva molto di più, e quindi quando poi sono stata libera di scegliere per conto mio, e poi ci fu questo momento in cui io, quando gli dissi che ero molto giovane, che mi sarebbe piaciuto diventare un pugile, mio padre morì da ridere, mi disse: vuoi fare il pugile? E io gli risposi: sai, io tranne che cantare volevo fare un po' tutto quello che hai fatto tu. E lui mi disse: perché cantare no? E io quella volta gli disse: perché io voglio scrivere. E lui rimase, ma lo dici così? E te lo dico così, ancora in idea. E disse: ma c'hai scritto qualcosa? Ma sì, sì, qua e là, però non ti faccio leggere nulla perché non se ne parla, ecco, è tutta una cosa così. E lui, mi ricordo che quell'anno, al mio compleanno, tra gli svariati regali che mi fece, mi regalò un libro con questa dedica che io non riesco più a leggere, talmente mi fa tanta impressione, in cui dice: questo libro a te, nella speranza un giorno di vedere le tue dediche sui tuoi libri per me. Non c'è stato quel giorno. Mio padre è morto, ero troppo giovane, di me non ha visto nulla, neanche la laurea. Quindi io sono stata, ecco, l'ho perso e lui non ha saputo nulla. Ovviamente poi ne ho dedicati tanti di libri, mio figlio è nato e lui non c'era, mi sono laureata, io tutto quello che è stata la mia vita non ha visto niente. E quindi, insomma, c'è stato questo desiderio. Vedete, gli artisti, gli interpreti, come può essere un cantante, un attore, un musicista che non compone ma che esegue, hanno un'unica chance nella vita, la vita. Non c'è un rivalutare un attore dopo morto, un cantante dopo morto, non ci sono rivalutazioni come può essere per un pittore, per uno scrittore. Allora io a un certo punto mi sono detta: io però faccio la scrittrice. E allora io ne voglio dare un'altra di chance, nel senso che quanti saranno a leggere questo libro? Non lo so, però ci sono delle persone che sono grandi e che quindi se lo ricordano e che possono magari avere il piacere di andarlo a rivedere su internet, che ci sono tante cose da vedere, c'è tutto il Don Giovanni del 1960 trasmesso alla televisione. E ci sono tante cose da vedere. Ma quello che mi commuove è, oramai siamo tutti su internet, per cui insomma siamo tutti raggiungibili, e le persone giovani che che stanno leggendo, che hanno appena finito questo libro, insomma questo è un libro che ha pure un po' di pagine, e che mi dicono: ah, sono andata a cercare suo padre, l'ho visto, era proprio come lo descrivi tu, ecco, io poi io magari metto delle fotografie sue, allora ci sono i commenti sotto. Insomma, ridare una chance a un artista di teatro, soprattutto di teatro, perché se lui di cinema ha fatto 4 anni, poi ha fatto televisione, poi ha cantato canzoni, cantò una canzone che aveva venduto all'epoca 1.500.000 copie, tantissimo, che era un Lola, qualcuno forse se la potrebbe anche ricordare, ma insomma, ridare una possibilità di rimetterlo in vita. E questo io ho avuto nella durata di un intero anno che è durata la prima stesura del libro, la sensazione di riportarmelo indietro. Quando però ho scritto l'ultima parola, e quello per me è stato terribile, perché è stato un secondo lutto, perché l'ho dovuto abbandonare per la seconda volta. E poi, di nuovo, quando un libro si deve pubblicare, allora si comincia a rileggerlo, a fare dei ritocchi, insomma, alla fine tanti neuroni me li sono giocati questo lato, almeno l'impressione di quella che ho, insomma, di avere... Probabilmente non è neanche giusto soffrire così tanto per la perdita di un genitore, però mi è andata così. Se voi lo permettete, io vorrei leggere solo l'epilogo di questo, di questa cosa che ho scritto, solo l'epilogo, perché lo sento molto, anche se è solo una paginetta. Allora, ovviamente questo kit, io ho dedicato il libro a 3 persone, la dedica suona così: a mio padre, il leggendario, ma anche a Kid, che non ho conosciuto, e a Charles Bronson, perché il Kid, io ho un po' scoperto, a un certo punto, questo ragazzo di cui mi innamorai perdutamente dai racconti suoi, che non ho mai visto in vita mia, una volta con papà, che era molto amico di Sergio Leone, andavamo sempre alle prime dei film di Sergio Leone. Però una volta papà era a cantare e una di queste prime la perdemmo. E un pomeriggio d'inverno lui mi venne a chiamare mentre io facevo i compiti e mi disse: lo danno al cinema Verbano, andiamo. E andammo a vedere, c'era Una volta in questo. Allora, io i film di Sergio Leone praticamente li potrei citare a memoria, li so tutti. C'era Una volta in questo, comincia con un silenzio e un laconismo divino, come solo lui era in grado di fare. Allora c'è questa stazioncina, il vecchietto che viene chiuso, i 3 esterni mandati da Frank che si guardano, quello che persegue la mosca, che la mette addirittura dentro al cane della pistola, e quell'altro che si fa cadere la goccia sul cappello e poi se la beve. Insomma, questi 3 sgarracci stanno ad aspettare qualcuno che deve scendere dal treno. Il treno arriva, si apre uno sportello, buttano fuori un pacco e il treno, questo treno che ha questo respiro affannoso, quasi di morte, ma piano piano riprende in questa sua fumigosità e riparte. Allora i 3 sgherri si guardano e dicono: non c'è, torniamocene indietro. E mentre il treno passa si sente il suono di un'armonica, si vede un cappello, un cowboy calato, e si sente un suono. Piano piano questo cappello si alza, vengono fuori gli occhi da puma di Charles Bronson, mio padre mi prende un polso e mi fa: è il Kid, eccolo com'è il Kid, da tanti anni vuole sapere esattamente com'è il Kid. Il Kid era così. Ci ho messo 25 anni per scrivere un libro su di te, nei romanzi e nei racconti ogni tanto qua e là appari, eppure poderosamente, ma per un libro intero ho avuto bisogno di molto tempo. Forse, se avessi valutato meglio quanto mi sarebbe costato, avrei dovuto aspettare ancora. ma non l'ho scritto certo nella speranza di tubularti. Ormai ci ho rinunciato. Sei un dolore che continua. Una volta ho letto che la vita è impossibile solo grazie alla discontinuità, e la più importante è quella del sonno. La sua scomparsa crea una specie di continuità funesta. E allora io devo aver scritto questo libro perché tu sei la mia insonnia. Ma dal momento che non sono tipo da farsi illusioni, non ho mai pensato che dopo averlo scritto avrei ripreso a dormire. L'ho scritto perché mi urgeva. Sei morto troppo presto. Della mia vita non hai visto quasi niente. Non c'eri quando mi sono laureata, quando ho pubblicato il primo libro che ho dedicato al tuo magnifico Macbetto, quando è nato mio figlio e contro la volontà della mamma ho voluto far nascere a tutti i costi nell'ospedale di Città delle Pietre dove sei morto tu. L'elenco è lungo, potrebbe andare avanti ancora parecchio. Noi due ci intendevamo, ecco cos'era. Ogni tanto pure burrascosamente, mica lo nego, ma eravamo noi e lo eravamo in modo viscerale. I film con Charles Bronson, quei nostri film. Ogni volta che lui compariva sullo schermo, noi due ci guardavamo. Non dicevamo niente. Perché avremmo voluto dirci stava tutto nell'amico di un sorriso. E chi l'avrebbe mai voluto? Un padre diverso. Ecco, ho detto quello che potevo. Finisco dicendo questo. Il babbo, il kid, Charles Bronson, la mia trinità. Spesso mi domando, ma io come faccio a vivere senza di voi?
Grazie. Romano Pietri ci ha fatto un regalo eccezionale, è veramente bellissimo il libro, e lo so a memoria, guarda. Con la lacrima che mi ho preso la rete, ma è bellissimo, lei è una grande scrittrice. C'è qualche minuto per una domanda, per qualche domanda che voglio fare a Romana. Dato il suo lungo lacrime. Daniela, sicuramente.
Calata così in causa,
ero colpita dal ritmo della narrazione e mi piaceva molto anche questa accelerazione finale, però nello stesso tempo mi hanno colpito molto anche le aperture paesaggistiche. E sono brevi, però arrivano, è una cosa che mi ha interessato molto sul piano proprio dello stile e della composizione del romanzo. Quindi non faccio una domanda sul suo papà, era un marchione, un Don Giovanni veramente perfetto, perché in quella clip il modo in cui lui dice vieni, veramente un grande Don Giovanni. E, però non voglio entrare in questo, che sarebbe una domanda, voglio fare una domanda più tecnica, perché mi interessava questa modalità di procedere in un romanzo pieno di fatti, di parole, di cose, di gesti di questi personaggi.
Ma dunque, se si potesse, a me piacerebbe quasi scrivere in rima. Però siccome scrivere in rima non si può, scrivo usando molte assonanze e questo lo faccio di proposito e mi viene anche spontaneo farlo. Ho voluto anche, ci tengo a dirlo perché sono stata l'unica, almeno a livello diciamo così nazionale a farlo, perché poi nel regionalismo c'è tutto in tutte le regioni, sono stata l'unica che ha messo la cadenza Perugina in questo romanzo, una cadenza ovviamente perché non le ho fatti parlare in dialetto stretto, però per esempio il Danino, la nonna Olimpia, il Peppe, la Terzia, come potevo farli parlare in italiano nostro? È incomprensibile.
possibile. Quindi così, a parte qualche rara parola in dialetto, come può essere l'arampito, che si dice, non so, di un bambino che ti viene addosso, di un cane che ti fa le feste in modo troppo violento e espansivo, che vede come se l'arampito. A parte parole, qualche rara parola, così, è un dialetto che appunto non è un dialetto, ma è una cadenza, affinché si capisca come parlano, perché ogni tanto potrebbe, da come è scritto, quasi essere scambiato un po' per romanesco, perché tutta l'Italia centrale ha questo smozzicamento, no? Linguistico, per cui vedere andà, magnà, e poi c'è la voglio, no? Poi gli umbri carissimamente hanno la ie, quasi tutti usano solo la ie, e il bellissimo è che non se ne accorgono. Quando io parlo a volte, ma non sai dire voglio, ma voglio. Ma è diverso, è uguale, dicono tutti. Ma com'è possibile che non te ne accorgi? Non c'è nulla di più. E quindi è un po' diverso dal romano, ma simile per alcune piccole cose, come appunto questa lieu, queste parole smozzicate, e soprattutto anche questo accorciare all'inizio, no? Per esempio, loro dicono non te lo voglio dire, te lo voglio dire. E questo non è l'unica cosa per scriverlo, è apostrofo NN, perché se no non viene, perché loro mica dicono non te lo voglio, dicono non te lo voglio dire, è diverso. Devo dire che quando ho finito il libro, e soprattutto dopo, quando c'è stato il momento della pubblicazione, quindi un bel po' dopo, il lavoro più grosso io l'ho fatto tutta sull'uniformizzare questa cadenza perugina, perché ogni tanto diventa spontaneo e poi ogni tanto magari l'avevo saltata e non potevo mettere un tu quando era te, se metti te lo devi mettere sempre, quindi c'è questo lavoro di fino, no? Per quanto riguarda il paesaggio umbro, lei questo anche
proprio le aperture, diciamo così, le visioni naturali, no?
Ecco,
questo interessava, perché le ho trovate
anche il mare, no? Mare, campagna,
le aperture improvvise, come se uno avesse una piccola apertura e poi
io questo ovviamente me ne accorgo meno di lei, perché sento io a scrivere, però non c'è dubbio che l'impatto con la natura per me è sempre stato un impatto abbastanza forte. Mia madre mi dice sempre che sembra che io abbia vissuto e coltivato la terra per come racconto la campagna, quando io non so neanche piantare una margherita, perché ho non un pollice, non è verde, ce l'ho di acido uriatico, quindi sono assolutamente incapace. Mia madre dice, ma come le sai tutte queste cose della terra, come si fa, perché non solo in questo libro, ma in tanti altri miei romanzi si parla di terra, tutta la vita, le case legne, ci sono dei ritorni. E quindi devo dire che ci sono delle cose che probabilmente noi ce le portiamo dietro per un bus, non lo so, mio padre ha fatto il cantante lirico, è scappato da Perugia, dalla campagna, però lì è tornato a morire, e tutta la vita gli ho sempre sentito dire questa definizione di se stesso: io sono una zolla della terra, sono un pezzo, sono un fermento della terra, sono un pezzo, una zolla, e sono, mi sento questo. E probabilmente sono delle origini che noi ci portiamo dentro, e devo dire che il lato quasi, come dire, mistico di un panorama, che poi raramente li contagio con delle figure umane. Sono sempre gli occhi che vedono qualcosa dove non ci sono uomini, ma ci sono appunto la terra, la campagna, le colline, il mare. Siamo io e mio padre che stiamo dentro l'acqua mentre lui mi racconta l'Odissea. C'è solamente un punto in questo romanzo molto popolato di gente, non so se lei l'ha già letto tutto,
no, tutto no, ma comunque
la prima parte magari forse
sono risalto molto di
questo. Ecco, c'è solamente questo momento del campo minato, quando ci sono delle persone che attraversano un campo senza sapere che è minato, e dall'altra parte, da lontano, dal cascinare, questi stanno mettendosi le mani nei capelli.
Sì,
Grazie.
Se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora Romana Pelli. Grazie a voi. Mi auguro che torni presto a leggere.
Ma la Firenze è un'occhiata, una serata che mi auguro molto più prima del modo di fare che mi auguro di